Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Ucraina, leader europei in collegamento sulla difesa comune. Salvini, parlare ora di truppe a Kiev non ha senso, prima si deve fermare la guerra. Il Papa prosegue le terapie, sveglio e seduto in poltrona, ma la prognosi resta riservata. Traffico di rifiuti, indagato per corruzione il governatore del Molise, Francesco Roberti, 47 in tutto gli indagati. Baby Gang, maxi operazione della polizia in tutta Italia, 73 arresti, sequestrati armi e coltelli. 13 regioni raggiungono la sufficienza nei livelli essenziali di assistenza in base al nuovo monitoraggio. Bene gli ospedali, arrancano prevenzione e cure territoriali. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano la guerra d'Ucraina, i leader europei si vedranno domenica a Londra insieme al premier britannico Starmer per affrontare le sfide della difesa comune. Oggi intanto i 27 tengono una riunione dopo la visita di Macron a Washington, in cui si è parlato anche di una possibile forza europea in Ucraina. In Italia però a frenare è il vice premier Salvini, secondo cui parlare oggi di mandare soldati italiani in terra di guerra non ha senso. Prima, ha detto Salvini, Putin e Zelensky devono deporre le armi, poi ragioneremo di tutto, ma sentiamo.
L'intesa con Kiev su minerali e terre rare è ormai fatta e già venerdì potrebbe andare a Washington per la firma. Zelensky, che avrebbe ottenuto di togliere i punti più spinosi come gli interessi al 100% sugli aiuti e un reset di quei 500 miliardi di debiti vantati da Trump ma mai riconosciuti da Kiev, mentre si tratterebbe ancora sul nodo delle garanzie di sicurezza, il vero punto delicato. Tiranni come Putin capiscono solo la forza, ribadisce intanto alla vigilia della sua tappa alla Casa Bianca il premier britannico Starmer, visita che segue quella di Macron, un 1-2 che dovrebbe convincere il tycoon a far da scudo difensivo a Kiev nel caso gli eventi precipitassero. Più in generale, l'ambizione coltivata dall'inedita coppia, col pieno sostegno di Bruxelles, è riportare la Casa Bianca nel binario della diplomazia transatlantica, offrendo come pegno un piano che prevede, dopo l'auspicato cessate il fuoco, 30.000 peacekeeper europei lungo i 1.200 chilometri del fronte. Se ne tornerà a discutere insieme al tema dell'aumento della capacità difensiva europea domenica a Londra, in un vertice analogo a quello ospitato qualche giorno fa da Macron, e soprattutto il 6 marzo, nel Consiglio europeo straordinario che dovrebbe aprire la strada a una futura difesa comune, operazione a debito dal valore stimato di circa 700 miliardi di euro da spartire fra i 27. Intanto, sull'ipotesi caschi blu europei, dal Cremlino arriva un secco niet. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Non convince Giorgia Meloni l'idea di Macron di inviare truppe europee in Ucraina per garantire la pace. Meglio una missione internazionale sotto l'egida dell'ONU, si ragiona a Palazzo Chigi in vista del vertice di domenica a Londra del Consiglio straordinario europeo sulla sicurezza in Ucraina in agenda la prossima settimana. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è scettico sull'invio di soldati italiani in Ucraina. Mandare soldati europei, dice, non è la soluzione migliore. Se si deve creare una zona neutrale fra Mosca e Kiev, sottolinea Tajani, devono esserci soldati italiani sotto mandato ONU e non della NATO, dell'Unione Europea o in generale dell'Occidente. La Lega frena: prima di inviare soldati bisogna essere certi di quello che si fa, dice Matteo Salvini.
Ne parleremo a tempo debito. Parlare oggi di mandare soldati italiani in terra che attualmente è terra di guerra non ha senso, quindi non mi esercito neanche a dire chi dovrebbe, quanti, come, perché, a far cosa. Prima Putin e Zelensky devono deporre le armi e poi ragioneremo di tutto.
La Lega, puntualizza Salvini, ha sempre votato tutti gli aiuti umanitari e militari e finché ci sarà la guerra in corso lo farà. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E sempre oggi a Bruxelles viene presentato il Clean Industrial Deal, il piano europeo che aggiorna il Green Deal con obiettivi e azioni concrete per ridurre le emissioni e rallentare il riscaldamento globale. Ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Intanto notte tranquilla per il Papa, che si è svegliato in poltrona, continua le terapie, così riferiscono fonti stampa vaticane. Oggi dovrebbe essere reso noto il risultato delle ultime analisi del Papa. Intanto nel mondo sono molti in ansia per le condizioni di Francesco, diventato un punto di riferimento per i credenti, ma non solo. Su questo e sul fatto che il Papa continui a governare la Chiesa anche dal letto di un ospedale, Katia Caramelli ha intervistato una persona vicina al pontefice come il cardinale Gianfranco Ravasi.
Sicuramente per non molti non credenti la sua figura è una figura, pur essendo ecclesiale, però diventa una figura tra virgolette quasi politica universale, una presenza necessaria. Tante volte si è detto che rispetto al Papa teologo Benedetto XVI lui ha scelto una via più pastorale. In realtà la base di tutti i suoi interventi è una base squisitamente evangelica. In pratica è il discorso della montagna ininterrottamente declinato. Ricordo adesso soltanto 3 documenti suoi fondamentali: l'esortazione iniziale Evangelii Gaudium, che era proprio la dichiarazione dell'importanza di trascrivere il Vangelo nell'interno delle coordinate socio-culturali, storiche del nostro tempo. Poi il secondo documento, l'enciclica Laudato Si, che proprio è lo sguardo a questo orizzonte sulla casa comune nostra, l'ecologia, che sempre di più stava quasi per essere affidata soltanto a gruppi marginali e non a diventare invece nell'agenda anche capitale della stessa comunità ecclesiale. E da ultimo io ricorderei in questa trilogia la Fratelli Tutti, che invece sottolinea quell'altra dimensione fondamentale del cristianesimo, che è quella della solidarietà, che è quella dell'amore, e dall'altra parte il tema appassionato della pace. Io vorrei però fare una considerazione quasi derivata, ed è questa: è significativo che una persona, adesso per il futuro non si sa, ma già in passato, la sua condizione con un handicap fisico non gli ha impedito, per esempio, di fare quel lungo itinerario nell'Estremo Oriente, cioè di continuare il suo ministero in maniera molto serena e tranquilla. E questa è una lezione per ricordare che non è il normodotato soltanto il vero protagonista, sono tutti che possono intervenire, e anzi noi tutti abbiamo qualche limite.
Ancora notizia dall'estero: in Medio Oriente Hamas consegnerà domani i corpi di 4 ostaggi in cambio di oltre 600 detenuti palestinesi nell'ambito dell'accordo sul cessate il fuoco. Lo hanno indicato oggi 2 fonti della fazione palestinese alla AFP. Allora, veniamo in Italia con la notizia che in qualche modo ha scosso la politica italiana oggi, perché il governatore del Molise, Francesco Ruberti, è indagato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di rifiuti.
Da parte mia ci sono sempre stati comportamenti corretti e rispettosi della legge, così sui social Francesco Roberti, 57 anni, governatore del Molise, in una giunta di centrodestra. È indagato per corruzione in un'inchiesta della DDA di Campobasso su un traffico di rifiuti tra Puglia e Molise. C'è anche la moglie di Roberti tra i 47 indagati, ai quali a vario titolo sono contestati estorsione, traffico illecito di rifiuti, turbativa d'asta. Un'inchiesta per fatti avvenuti quando Roberti era contemporaneamente presidente della provincia di Campobasso, sindaco di Termoli e membro del consiglio di COSIB, consorzio che comprendeva la società Energia Pulita. Roberti, scrive la procura, era coprogettista delle pratiche presentate da Energia Pulita al comune di Termoli, da lui amministrato, e accettava dal direttore tecnico della società denaro e altre utilità per sé e la moglie. In cambio Energia Pulita avrebbe ottenuto vari benefici. Dall'inchiesta emerge la presenza della malavita pugliese sulla costa molisana e, tra l'altro, traffici illeciti di materiali pericolosi. Roberti, non coinvolto nei tronconi legati alla criminalità organizzata, ma nei casi di presunta corruzione, assicura: continuerò a svolgere il mio lavoro con la massima serietà e serenità. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora una notizia di cronaca: c'è stata una retata in tutta Italia oggi contro la criminalità giovanile. 73 persone, 13 minorenni, sono state arrestate per reati che vanno dal tentato omicidio allo spaccio di droga, sequestrati gioielli, cellulari rubati, armi e droga, individuati anche 600 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro appartenenti alle forze di polizia. E 2 anni fa invece il tragico naufragio davanti alle coste calabresi a Cutro, stanotte alle 4 la commemorazione sulla spiaggia di fronte alle acque che restituirono 94 corpi.
Vi chiedo perdono, vi chiedo perdono, vi chiedo perdono. perdono.
Chiede perdono 3 volte, Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della CEI, alle 94 persone morte in mare esattamente 2 anni fa nella strage di Cutro in Calabria. A lui è affidata l'orazione cristiana, che ha seguito quella musulmana, nella commemorazione notturna che è stata fatta alle 4 di questa mattina sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Organizzato anche quest'anno dalla redazione di Crotone News con il supporto della rete 26 febbraio, all'evento sono presenti i superstiti del naufragio, i familiari delle vittime, i pescatori che soccorsero le persone in mare e diversi attivisti. Unica figura istituzionale, insieme ad alcuni esponenti PD, la leader del Partito Democratico Elly Schlein.
Stiamo ancora facendo la domanda che facevamo 2 anni fa e la domanda è molto semplice: perché non sono partiti mezzi adeguati? Perché non è partita la Guardia Costiera? C'è una domanda politica che ancora aspetta risposta.
Candela a illuminare la spiaggia, una corona di fiori è stata gettata alle 5 del mattino in un mare appena increspato, non certo in burrasca come quello che 2 anni fa scaraventò un caicco stipato di migranti partito dalla Turchia contro una secca a poche decine di metri dalla costa. Ancora imprecisato il numero dei dispersi, tra i 94 morti, 34 erano bambini. Sono in Italia, sono salvo, aveva detto pochi minuti prima uno di loro, un bimbo siriano di 6 anni, parlando al telefono con il papà. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sono stati resi noti i risultati dell'ultimo monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza realizzato dal Ministero della Salute. Bene, la sufficienza viene raggiunta da 13 regioni italiane nelle cure essenziali sanitarie. Il servizio sanitario dunque migliora sul fronte dell'assistenza ospedaliera, ma arranca sulla prevenzione e sulle cure territoriali. Maggiori particolari nel corso di Effetto Giorno. E sono stati presentati oggi però anche i conti di Stellantis, ricavi e vendite in calo a doppia cifra.
Stellantis in forte calo a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del 2024. Il gruppo automobilistico ha visto diminuire le consegne del 12% a causa di ritardi nei nuovi modelli. I conti ne hanno risentito: l'utile netto è diminuito del 70% a 5 miliardi e mezzo. Il margine operativo rettificato è stato del 5,5% in netto calo rispetto al 12,8% dell'anno d'oro, il 2023. Il dividendo sarà più che dimezzato a 68 centesimi per azione. Per il 2025 Stellantis prevede il ritorno a una crescita profittevole e a una generazione di cassa positiva grazie al lancio di 10 modelli basati sulle nuove piattaforme. L'arrivo del nuovo CEO, dopo l'uscita di scena improvvisa di Carlos Tavares il 1 dicembre, è confermato entro metà anno. Oggi sono stati comunicati anche i risultati di Maserati, brand di lusso del gruppo, che hanno registrato un calo dei ricavi del 55,5%. Per il 2025 è stata ribadita la prospettiva del lancio di nuovi prodotti, ma resta viva la preoccupazione per il futuro di un marchio storico e per il mantenimento dei livelli occupazionali. Alberto Annicchiarico, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta nei confronti di Luca Campedelli, ex presidente del Chievo Verona, attualmente in procedura di fallimento.
La storia del Chievo dei Miracoli sul campo è finita nel 2021 con il fallimento successivo alla retrocessione in Serie B dopo 3 lustri vissuti tra i grandi. La vicenda del club clivense e del suo patrono invece prosegue e ora si aggiunge un nuovo capitolo, la richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta presentata dalla Procura di Verona nei confronti di Luca Campedelli, proprietario e presidente di quel Chievo. La richiesta arriva alla chiusura delle indagini della Guardia di Finanza, che avrebbero fatto emergere un meccanismo fraudolento per mezzo del quale l'amministratore avrebbe sistematicamente rappresentato una situazione economica di apparente benessere tale da dissimulare il dissesto nonché permettere la stessa iscrizione al campionato di calcio. La favola del Chievo, insomma, secondo gli investigatori si sarebbe dovuta concludere prima e solo artifici contabili messi in atto da Campedelli l'avrebbero prolungata. Nel mirino una serie di plusvalenze da oltre 35 milioni di euro effettuate con Cesena e Carpi, giocatori mai spostatisi da una squadra all'altra, e poi operazioni contabili come la cessione del marchio e i movimenti intorno al centro sportivo, oltre al mancato pagamento degli oneri tributari e previdenziali dal 2014 fino al fallimento. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 14 minuti, facciamo una pausa e poi torniamo con il resto delle notizie. Effetto Giorno, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ucraina e leader europei in collegamento sulla difesa comune. Salvini: parlare ora di truppe a Kiev non ha senso. È presentato oggi a Bruxelles anche il Clean Industrial Deal, l'aggiornamento dei piani europei per la transizione ecologica. Il Papa prosegue le terapie, sveglio, seduto in poltrona, ma la prognosi resta riservata. Traffico di rifiuti, indagato per corruzione il governatore del Molise Francesco Roberti. 13 regioni raggiungono la sufficienza nei livelli essenziali di assistenza in base al nuovo monitoraggio del Ministero della Salute. Eccoci qua alle 13:17 minuti e 30 secondi in questo momento, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Andiamo subito in collegamento con Bruxelles, con il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano, che saluto e ringrazio. Ciao Beda, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, perché? Perché, come avete sentito anche dai titoli, oggi era prevista e sono cominciate a uscire un po' di notizie l'aggiornamento del Green Deal europeo, cioè la Commissione europea presenta e lancia il Clean Industrial Deal, un pacchetto di provvedimenti che mira a rendere il Green Deal più adatto alle esigenze dell'apparato produttivo e industriale dell'Unione. Insomma, sul finire della Commissione, prima von der Leyen, adesso siamo all'inizio della seconda, c'erano stati tutta una serie di dubbi, di ripensamenti, questioni di cui abbiamo parlato tanto che riguardavano il Green Deal, e si era detto che si sarebbero riviste alcune di questi piani. Il Green Deal, Beda, io mi sono appuntato la data, 11 dicembre 2019, la Commissione europea adotta il Green Deal europeo, poi quindi diciamo l'epoca era questa, no? Il grande obiettivo, azzerare le emissioni nel 2050, tutte le cose conseguenti per quanto riguarda energia, trasporti, industria, agricoltura, eccetera, eccetera. Poi nel frattempo tante cose sono successe, alcune cose sono cambiate, c'è stata una guerra, il prezzo del gas, eccetera, eccetera. Non facciamo il ricapitolo di che cos'è il Green Deal, perché ci vorrebbero ore. Ti chiedo, insomma, le sensazioni dopo queste prime notizie che stanno uscendo, quali ti sembrano le principali novità intanto?
Ma prima di tutto l'obiettivo della Commissione in questo caso è tentare di rendere il patto verde compatibile con un'industria che sia competitiva, e l'obiettivo principale mi sembra essere quello di ridurre i prezzi dell'energia, prima di tutto, il più possibile, e in secondo luogo creare un'industria che sia al tempo stesso rispettosa dell'ambiente e che sia votata all'ambiente. In altre parole, fare in modo che l'industria non solo rispetti le emissioni stabilite, ma che produca in vista di un clima migliore. Questo è l'obiettivo di questa comunicazione pubblicata oggi, comunicazione che verrà da adesso in poi messa in pratica con vari provvedimenti legislativi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ma l'obiettivo principale è quello di rendere questi obiettivi ambientali, questi target ambientali, il più possibile compatibili con un'economia che sia competitiva, perché mi sembra che sia questo il problema che si è venuto a creare nel corso degli ultimi anni, in parte per due avvenimenti dirompenti. Il primo è la pandemia e il secondo è la guerra. Questi due avvenimenti hanno mostrato, messo in luce alcune contraddizioni di fondo del patto verde, che oggi la Commissione non vuole rinnegare ma vuole adattare alla situazione.
Ecco, Beda Romano, adattare il patto verde alla nuova situazione. Ti chiedo però se si capisce già, se si sa qualcosa su insomma, cosa è possibile dire attorno a, diciamo, dal punto di vista operativo, no? Che cosa succederà? Perché il Green Deal aveva tutta una serie di piani strategici, cioè di definizione di obiettivi e poi di azioni concrete per raggiungere quegli obiettivi di cui abbiamo parlato tanto. Questa, diciamo, correzione cosa comporterà? Che si rivedono certi obiettivi, che si tiene fermo tutto quello che c'è già, ma si aggiungeranno degli elementi nuovi? Che cosa possiamo dire su questo?
Allora, gli obiettivi principali non vengono toccati un po' perché così la Commissione, il Consiglio e il Parlamento sostengono, E credo che una maggioranza dell'opinione pubblica nell'Unione Europea crede fortemente alla necessità di lottare contro il cambiamento climatico. Dunque gli obiettivi cifrati non cambiano, cambieranno volta per volta i percorsi per raggiungere questi obiettivi. Facciamo per esempio un esempio, quello sì. dell'auto. Allora, l'auto è attualmente oggetto di un dialogo strategico delle varie parti sociali in questo mercato importante in Europa. La settimana prossima la Commissione dovrebbe presentare i risultati di questo dialogo strategico. Possiamo immaginare che questa presentazione della Commissione preveda che non verrà cambiato l'obiettivo del 2035, a partire dal quale non saranno più possibili le immatricolazioni di auto a benzina o diesel,
certo.
ma possiamo immaginare che la Commissione aprirà la porta a soluzioni ibride, oppure carburanti sintetici o biologici. Insomma, c'è il tentativo di venire incontro all'industria, però mantenendo gli obiettivi. Allora, perché mantenere gli obiettivi? Ma prima di tutto, come dicevo prima, perché una fetta importante dell'opinione pubblica in Europa considera gli obiettivi essenziali, e poi perché nel corso degli ultimi anni ci sono state delle imprese in vari settori che hanno fatto sforzi per raggiungere gli obiettivi di emissioni. Se oggi questi obiettivi venissero meno e fossero cambiati, avremmo creato delle ingiustizie sul mercato. Alcune aziende hanno fatto sforzi, altre non li hanno fatti o non hanno potuto farli. Il tentativo della Commissione è di trovare un compromesso che sia accettabile per tutti.
Quindi obiettivi che rimangono, il più importante è l'azzeramento delle emissioni al 2050, tanto per dirne una, poi c'è tutto il tema degli obiettivi intermedi. Beda Romano, l'ultima cosa che ti chiedo, anche perché siamo alle battute iniziali di questo Clean Industrial Deal, sul piano finanziario, no? Io leggo un'agenzia che riferisce di l'obiettivo di nel breve termine di mobilitare 100 miliardi di euro. Qua quando si fanno le cifre è sempre un po' rischioso, perché cifre che poi con moltiplicatori strani, insomma, dal punto di vista del finanziamento di questi obiettivi, anche qui c'è qualche novità o diciamo si procede come è stato fino ad ora nelle modalità note?
No, c'è una novità nella misura in cui la Commissione ha proposto o intende proporre una banca per la decarbonizzazione dell'industria, e questa banca verrebbe chiamata a distribuire denaro, investimenti per decarbonizzare l'industria e renderla sempre più ecologica e rispettosa dell'ambiente. Questo è uno strumento nuovo che non è esistito finora. Molte cose sono state fatte dalla Banca Europea per gli investimenti. Adesso c'è l'intenzione di creare una nuova banca. Dobbiamo ancora cercare di capire di che cosa si tratti. Soprattutto la Commissione dovrà presentare un vero e proprio provvedimento legislativo, si deve immaginare, per creare questa nuova istituzione.
Chiaro, chiarissimo. Grazie Beda Romano in collegamento da Bruxelles per l'aggiornamento, la presentazione, c'è stata proprio poco fa, l'aggiornamento del Green Deal europeo. Allora, molti giornali in queste ore scrivono che sarebbe stato raggiunto l'accordo sulla questione delle terre rare tra gli Stati Uniti e l'Ucraina. Addirittura fonti ucraine, ma anche se non confermate dalla Casa Bianca, dicono che si potrebbe andare a una firma, forse anche solenne, a Washington già questo venerdì. Ma cosa sono le terre rare? Quanto valgono? A cosa servono? Ne parliamo con il professore Gian Andrea Blengini, professore di materie prime all'Università di Torino, Dipartimento di Ingegneria Ambientale. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Che è stato anche collaboratore della Commissione europea proprio sul tema delle terre rare, di cui è stato stilato anche un elenco. Blengini, faccio prima un piccolo cappello sulla questione politica per ricordare come si arriva a questo accordo. L'idea era venuta all'Ucraina già durante la guerra, per diciamo di fronte al fatto di dover in qualche modo convincere gli Stati Uniti a continuare a sostenerla dal punto di vista economico, già sul finire dell'amministrazione Biden. Biden, Zelensky aveva proposto questa cosa: utilizziamo le nostre terre rare. Appena insediatosi, Trump è stato entusiasta di questa notizia, ha annunciato la possibilità di ottenere fino a 500 miliardi di risarcimenti in questo modo, poi ha mandato, dopo che si era avviata la trattativa con la Russia, insomma che si era sbloccata la situazione eccetera, Trump ha mandato tramite il segretario al tesoro americano Bessent un contratto a Zelensky su queste terre rare, che però non l'aveva firmato inizialmente qualche giorno fa, se lo ricorderà. C'è stata una forte tensione tra Zelensky e Trump, che ha definito Zelensky un comico, un dittatore. Molti dicevano che era proprio dovuta a questa mancata firma, mancavano le garanzie di sicurezza per Kiev in questo contratto, che adesso ci sarebbero, perché la Casa Bianca dice: se ci siamo noi a estrarre le terre rare, potete stare sicuri che diciamo i russi non vi attaccheranno. Professor Bengini, però veniamo al tema, no? Quanto valgono queste terre rare? Perché anche su questo sembra che ci siano dei dubbi. Oggi Bloomberg parla di cifre, in un'agenzia di oggi, molto minori a quelle ventilate da Trump.
Beh, intanto bisogna dire che c'è un pochino di confusione iniziale. Si parla di terre rare, ma in sostanza si intendono i metalli critici. L'Ucraina, in termini di produzione attuale di terre rare, è a zero e in prospettiva futura non ha delle grandissime potenzialità, mentre invece quando si parla di metalli critici, quelli nell'elenco dell'Unione Europea, allora le cose potrebbero essere un po' diverse. È una questione molto interessante questa dell'Ucraina, è una discussione più politica che mineraria, direi.
Ecco, perché più politica che mineraria? Cioè, ripeto, sulla questione delle cifre, perché addirittura insomma sembra che quasi che non ci sia una stima del valore di queste terre rare, di quante ce ne possano essere per esempio in Ucraina, perché Trump ha parlato di 500 miliardi, oggi Bloomberg parla di pochi miliardi però in questa agenzia. Ci dà una stima? È possibile fare una stima?
Le confermo la stima di Bloomberg. Ecco. Le terre rare sottoterra non valgono assolutamente nulla. Le terre rare portate nel soprassuolo come misto di ossidi di terre rare valgono relativamente poco. La produzione mondiale in questo momento è intorno ai 2 miliardi di dollari all'anno. Il 60% è cinese, il resto è distribuito in giro per il mondo. Stiamo parlando di numeri molto bassi per arrivare a 500
quindi
miliardi.
Quindi se anche come si sostiene in Ucraina potrebbe esserci qualcuno dice, ma glielo chiedo, fino al 20% di alcune di queste materie prime critiche o terre rare, insomma, che dir si voglia, saremmo comunque un 20% di 2 miliardi, saremmo parlando di centinaia di milioni di euro potenziali. Questo è questo?
A livello minerario stiamo parlando di esattamente quel tipo di ordine di grandezza. Le cose cambiano quando gli ossidi di terre rare, tutti mischiati uno con l'altro, cominciano a essere separati e purificati, e quando poi questi singoli elementi delle terre rare diventano metalli, leghe, magneti, turbine eoliche, motori per auto elettrica, eccetera. A ognuno di questi passaggi c'è una moltiplicazione del valore commerciale per 10.
Quindi lei dice:
se lei mi fa un po' di volte per 10,
si può arrivare.
Quando si arrivano ai motori delle auto elettriche o alle turbine eoliche o ai telefonini, si arriva ai miliardi.
Cioè, un conto è dire c'è un mercato che riguarda le terre rare, che diventano poi componenti oggettistiche di importanti apparecchiature industriali, che vale tot. Un conto è dire quanto valgono le terre rare in se stesse, e in particolare quelle che ci sono in Ucraina. Cosa c'è in particolare in Ucraina di queste materie critiche, professor Bengini?
Allora, quello che c'è nel sottosuolo in Ucraina lo dobbiamo capire. Quindi abbiamo intanto capito una cosa importante: quando sono sottoterra valgono poco.
Sì.
Aggiungo un elemento, bisogna vedere qual è la composizione di queste terre rare. Se contengono molto lantanio e cerio non valgono nulla, e purtroppo le terre rare hanno questo brutto vizio: la metà sono lantanio e cerio che non valgono niente.
Che vanno tolti di mezzo per poi poter arrivare.
Vanno tolti di mezzo, poi sono diciamo dei sottoprodotti, hanno anche loro un mercato, però diciamo valgono 5-6 euro al chilo, ecco, quindi molto poco rispetto a quelle.
Cioè, fino ad oggi l'Ucraina che tipo di estrazione mineraria ha fatto di queste materie prime critiche?
Sulle terre rare zero, invece su altri elementi importanti come per esempio il titanio, sì, o il magnesio metallico o gli altri metalli di base, invece parliamo di un'importanza decisamente, decisamente diversa.
E quindi insomma è un po' un punto interrogativo. La Russia invece ha lo stesso tipo, o diciamo, essendo un territorio più ampio, ha altre materie prime critiche, terre rare che dir si voglia, perché anche la Russia, diciamo, si è resa disponibile a collaborare con gli Stati Uniti per facilitare questo accordo. Però parliamo di un'altra cosa, la Russia.
Allora, la Russia è un territorio enorme ed è l'unico che ha praticamente tutti i giacimenti di tutti i metalli e le materie prime. Quindi le potenzialità della Russia sono infinite. Però c'è un altro elemento che dobbiamo tenere ben, sì, presenti. Nel 2012, quando si è scatenata la corsa alle terre rare, sì, a seguito del, diciamo, conflitto potenziale che c'era stato tra Cina e Giappone, con poi un allargamento della, sì, problematica a Unione Europea e Stati Uniti, la corsa a cercare giacimenti di terre rare nell'arco di meno di 2 anni ha portato alla scoperta di 500 depositi in giro per il mondo. Questi depositi sono ovunque, dall'Alaska al Madagascar. Qualcuno di questi depositi è diventato miniera, molto pochi, qualche miniera è stata riaperta, e in questo momento sinceramente il problema minerario sulle terre rare io non lo vedo. Il problema attualmente è chi ha gli impianti di separazione delle terre rare, tanto è vero che anche gli Stati Uniti e gli australiani, che sono grandi produttori, ad oggi portano i loro materiali alla raffinazione in Cina, e il nuovo impianto annunciato in collaborazione tra Giappone, Australia e Stati Uniti non è ancora partito, quindi il problema è di altra natura.
Chiarissimo, mi sembra molto molto chiaro. Io ringrazio il professor Blengini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie mille, buona giornata.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ucraina è pronta all'intesa con gli Stati Uniti sulle terre rare, legata alla ricostruzione del paese e alle garanzie di sicurezza per Kiev. Intanto vertice europeo sulla difesa comune, Salvini frena su una forza europea, prima si deve fermare la guerra. Il Papa prosegue le terapie, sveglio, seduto in poltrona, ma la prognosi resta riservata. Traffico di rifiuti indagato per corruzione il governatore del Molise, Francesco Roberti. Maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile in tutta Italia, 73 arresti. Sono 13 le regioni che raggiungono la sufficienza nei livelli essenziali di assistenza. Bene, gli ospedali arrancano prevenzioni e cure territoriali. minuti e 50 secondi. Cari ascoltatori, avete sentito l'ultimo titolo che riguarda la sanità. Ripartiamo da qua, lo facciamo insieme a Marzio Bartoloni, esperto del Sole 24 Ore, che ritroviamo. Ti saluto, Marzio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Alessio.
Allora, insomma, il Sole 24 Ore di oggi, pagina 2 e pagina 3, in realtà anticipava questi risultati che sono stati diffusi questa mattina. Parliamo del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza fatto dal Ministero della Salute. Marzio, per capire come va la salute, per capire dove e come si rispettano a questi livelli essenziali, no? Ricordiamo il senso di questo monitoraggio.
Sì, allora, i LEA, i livelli essenziali di assistenza, sono in pratica le cure che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare, si spera, in modo omogeneo e uguale in tutto il paese, in tutte le regioni. E ogni anno il Ministero, in base a una serie di indicatori, queste pagelle sono fatte in particolare su 24 indicatori, sì, va a vedere quali sono le regioni che raggiungono almeno un punteggio di sufficienza in 3 aree, cioè l'ospedale, la prevenzione, vaccini, screening, e il territorio, che significa cure a casa, cure non autosufficienti. Ecco, le pagelle di quest'anno mostrano che ci sono 8 regioni che hanno almeno un'insufficienza in una di queste 3 aree, e quindi non garantiscono in modo adeguato le cure ai propri cittadini.
Ecco, cominciamo a fare qualche nome e cognome, vediamo un po' le regioni, 8 che non raggiungono la sufficienza in almeno una di queste 3 aree, 13 che invece raggiungono la sufficienza in tutte e 3 le aree, se ho capito bene. Possiamo,
sì, esatto,
dirle le regioni?
Allora, diciamo quelle che sono insufficienti, alcune diciamo tra le migliori, anzi partiamo da Quelle che garantiscono cure migliori sono il Veneto, la Toscana, l'Emilia Romagna, Trento, Piemonte, Lombardia, Umbria, Marche, Friuli e giù così gli altri un po' più giù, la Puglia, il Lazio, la Campania e la Sardegna. L'insufficienza almeno nelle tre aree riguarda la Liguria, il Bolzano, Molise, Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Valle d'Aosta e Calabria. Alcune di queste regioni che vi ho detto hanno più di un'insufficienza, ad esempio, siccome si parla sempre del sud, c'è questa macro eccezione della Valle d'Aosta che è insufficiente sia sulla sanità territoriale che nell'ospedale. Bolzano nella prevenzione e la Liguria nella prevenzione, però diciamo poi insufficienze più gravi c'era l'Abruzzo sulla prevenzione e la sanità territoriale, il Molise sulla prevenzione, la Calabria su prevenzione, distretto Sicilia uguale e la Basilicata sulla distrettuale. Quindi diciamo esce fuori una fotografia di un'Italia ancora, ahimè, anche se il sud un po' recupera alcune regioni, per esempio la Campania, la Puglia raggiungono la sufficienza, di un paese ancora spaccato nella sanità con discrete differenze.
Due cose ti voglio chiedere su queste differenze e ci arriviamo, e poi ti voglio chiedere, visto che tu sei anche una mente storica, no? Diciamo di queste questioni di salute, questo tipo di monitoraggio, cioè, che vede l'ospedale andare abbastanza bene a livello a livello nazionale, su base nazionale sono poche le insufficienze, se non sbaglio forse solo la Valle d'Aosta, e quindi quando si va in un ospedale le cose vanno bene, ma quando si tratta di fare prevenzione, che è molto molto importante per tutta una serie di malattie, e anche la sanità territoriale, invece no, le cose non vanno abbastanza bene, soprattutto al sud, Calabria e Sicilia. È sempre stato così o c'è qualche cambiamento rispetto al passato che può essere segnalato?
Allora, insufficienze ce ne sono sempre state in tutte le aree, anzi si può dire che forse si sono anche ridotto il numero di regioni, a volte era spaccato, ce n'erano almeno una decina. Quello che colpisce è come negli ultimi anni ci sia un miglioramento dell'ospedale, che è come se si fosse rinforzato, diventato più solido, si è robustito dopo la pandemia che è stato uno tsunami per le corsie degli ospedali, mentre sono peggiorate sia la prevenzione che il territorio, e che appunto è grave la prevenzione, perché sappiamo tutti che stili di vita salutari, controllarsi eccetera, è fondamentale non solo per evitare individualmente di avere delle patologie, ma anche a livello di servizio sanitario nazionale, di bilancio dello Stato, se si previene una malattia si costa di meno al servizio pubblico. E il territorio invece forse è il vero campanello d'allarme, secondo me, perché è vero che questi sono ancora i dati 2023, ma insomma lì il PNRR investe oltre 7 miliardi, svariati miliardi di questi per case di comunità, ospedali di comunità. Sperava che cominciasse a vedere qualcosa, perché
va molto lentamente, invece, vero?
Vanno molto lentamente, e diciamo forse emerge anche da qui una questione che adesso sta sul tavolo del governo, che però ancora non riesce a sciogliere questo nodo, cioè la riforma dei medici di famiglia, che forse oggi nel proprio studio, con orari limitati eccetera, forse non funzionano più.
Senti, sull'altro fronte, no? Quello delle differenze tra regioni, che come ricordavi tu è ancora, ma storicamente è molto forte, soprattutto quelle del sud, centro-sud, ma centro-nord molto bene, e invece sud in alcune punte abbastanza male. Ti chiedo, cosa succede adesso dopo questi monitoraggi? Cioè, la domanda non è una domanda retorica, cioè cosa dovrebbe succedere? Qual è lo strumento che poi dopo questi monitoraggi si dovrebbe azionare?
Allora, c'è uno strumento che, diciamo, le inadempienze per il Ministero vuol dire non accedere a dei fondi premiali che stanno all'interno del Fondo Sanitario Nazionale. Il Fondo Sanitario Nazionale cuba oltre 135 miliardi, in realtà questi fondi premiali si tratta di qualche centinaio di milioni, quindi sono briciole, veramente briciole. Però l'idea è appunto, diciamo, da quando è stato inventato questo sistema di garanzia dei LEA per monitorare appunto il livello di cure erogate, e aumentare la quota dei fondi premiali, insomma creare un meccanismo di sanzioni e premi per convincere le regioni a comportarsi meglio, perché Forse cambiare l'ospedale sì. È più difficile, ci vuole più tempo, ma convincere i cittadini ad aderire alle campagne di screening tutto sommato è meno difficile, ecco, e quindi lavorare su questi indicatori potrebbe, se si aumentassero i premi, potrebbe essere una leva importante.
Speriamo, perché se no il monitoraggio, mi viene da dire, serve a poco se poi non cambia nulla. Marzio Bartoloni, grazie, a presto, alla prossima. Noi siamo al break, tra poco torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.